Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
C'è un giusto anche a Jenin, come c'è stato a Hebron nel 1929. E come durante la Shoah ci sono stati dei musulmani che hanno saputo dire di no allo sterminio degli ebrei. Ripartiamo dalle loro storie. Per spazzare via tutto ciò che di retorico c'è nei discorsi sulla comune discendenza da nostro padre Abramo e concentrarci invece sulla sostanza, su quei valori fondanti che soli possono rendere possibile, anche oggi, un dialogo tra identità diverse.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Quello che avete appena ascoltato è il testo di uno dei pannelli della mostra Giusti dell'Islam, dal 14 ottobre al 23 ottobre alla Camera dei Deputati a Roma. La Camera ospita nel complesso di Vicolo Valdina questa mostra itinerante Giusti dell'Islam, storie di musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei nella persecuzione nazista. Una mostra promossa dalla Fondazione Pime Onlus del Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano. Una mostra che racconta le storie straordinarie ma sconosciute di alcuni musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei durante la persecuzione nazista. Figure che per questo gesto di coraggio e umanità sono state riconosciute anche dallo Yad Vashem, il memoriale della Shoah che si trova a Gerusalemme. Esempi di un dialogo capace di superare ogni barriera, un tema quanto mai attuale in un contesto culturale come quello odierno. Curatore di questa mostra è il giornalista del PIME Giorgio Bernardelli, che quest'oggi è in studio con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ben trovato Giorgio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, una mostra per riscoprire una pagina completamente dimenticata della storia, questo direi che è il primo dato.
Assolutamente sì, è una storia che purtroppo è stata un po' sepolta dalla coltre di pregiudizi, di odi reciproci che questo conflitto sanguinoso che insanguina il Medio Oriente ormai da troppo tempo ha creato. Invece sono storie che sono esistite nel periodo più buio della storia del Novecento, come è stata la Shoah, e che sono state anche accertate con tutto il rigore storico con cui lo Yad Vashem, che è questo istituto di Gerusalemme, compie queste ricerche. Sono storie di persone molto semplici che hanno fatto gesti di solidarietà importanti, come quello di mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella di alcuni ebrei.
Uno dei punti di partenza che vi ha portato a ideare questa mostra, mi sembra sia combattere un pregiudizio abbastanza diffuso, e cioè che le religioni, con le loro verità assolute, siano oggi solo motivo di guerra e di odio reciproco. Il conflitto israelo-palestinese che va avanti da decenni sembra testimoniare questo. Anche le tensioni internazionali, pensiamo a come l'Iran sia al centro purtroppo di tensioni e sia considerato lo Stato che porta avanti l'antisemitismo, sembrano tutti dati che confermano, senza poi ovviamente dimenticare quello che è successo dall'11 settembre 2001 in poi, sembrano confermare questo pregiudizio. Invece voi dite no.
Assolutamente, è proprio così. Soprattutto la vicenda del conflitto medio orientale si sta pericolosamente incanalando in una spirale che, è inutile negarlo, contiene anche oggi degli elementi religiosi. Il punto però, secondo noi, è capire se questa sia la causa o l'effetto di questo conflitto, e noi crediamo che proprio la storia possa insegnarci di come in realtà le religioni inviterebbero ad altro. Noi abbiamo fatto una scelta forte su questa mostra perché crediamo che sia una realtà simbolica che parla anche al di là, appunto, delle vicende di ebrei e musulmani. Abbiamo preso quello che oggi è il conflitto per antonomasia. Oggi siamo tutti convinti che sia impossibile per un musulmano non solo arrivare a non odiare un ebreo, ma addirittura appunto rendersi protagonista di gesti di solidarietà. Noi siamo andati a cercare nella storia, e nella storia si trova che non è affatto così, e quindi credo che sia una possibilità di sfatare questo tipo di pregiudizio.
Ecco, alcuni musulmani figurano dunque allo Yad Vashem di Gerusalemme nell'elenco dei giusti delle nazioni. Quanti sono e chi sono?
Sì, sono una settantina. In realtà non esiste un numero preciso perché lo Yad Vashem non classifica per religioni. La classificazione che fa lo Yad Vashem è per nazionalità. Per cui di alcune delle figure appunto che a cui è stato riconosciuto questo titolo non è chiaro quale sia la loro appartenenza religiosa. Però di una settantina si può dire con una ragionevole certezza che erano musulmani. Sono una settantina su circa 22.000, oggi sono qualcosa di più di 22.000, anche perché è un elenco che va aggiornandosi continuamente anche questo. Vale la pena di dire qualcosa su questo numero che in apparenza sembra molto piccolo, però dobbiamo anche ricordarci intanto che la Shoah fu sostanzialmente un fatto europeo, quindi toccò in maniera abbastanza marginale paesi dove la presenza musulmana era forte. E poi va anche detto che appunto molte di queste storie probabilmente sono finite dimenticate, nel senso che fino agli anni 80 nessun musulmano era mai stato riconosciuto questo titolo. La prima fu una donna bosniaca, se non vado errato, nell'85. E sappiamo che più passa il tempo nella ricerca di queste storie e più diventa difficile rintracciarle con quei criteri che giustamente Yad Vashem chiede di precisione e di storicità accertata dei fatti. Sono una settantina, appartengono in prevalenza all'Albania. L'Albania è il paese che conta il maggior numero di giusti musulmani. Ce ne sono altri, un buon gruppo bosniaci, soprattutto nella città di Sarajevo, e la mia impressione è che qui a cercare se ne troverebbero anche molti altri. E poi ci sono alcuni diplomatici turchi che anche loro sono stati riconosciuti come giusti tra le nazioni per gesti eroici compiuti per salvare alcuni ebrei in sedi diplomatiche straniere in Francia, o un caso molto molto interessante è quello del console turco a Rodi.
Siamo con Giorgio Bernardelli, giornalista del PIM, esperto di Medio Oriente, curatore della mostra Giusti dell'Islam dal 14 al 23 ottobre alla Camera dei Deputati. Giorgio, tra l'altro, come sottolinei in un volumetto che è stato pubblicato proprio in occasione della mostra, il concetto di giusti nella cultura ebraica ha un valore particolare, particolarmente profondo.
Assolutamente, questo credo che sia uno dei punti importanti su cui vogliamo puntare in questa mostra, perché conosciamo ormai tutti le storie dei giusti tra le nazioni grazie a quel film eccezionale che ha fatto Spielberg, mostrandoci appunto la storia di Oskar Schindler. Però c'è sempre un rischio rispetto ai giusti, quello di considerarli un po' come le mosche bianche, di dire sì, in quegli anni terribili ci furono anche delle persone che dissero di no e che fecero dei gesti coraggiosi, però in fondo non furono altro che l'eccezione che confermava la regola. In un tempo buio ci furono anche delle persone, a loro va tutta la nostra gratitudine, però ci vuole ben altro per combattere l'antisemitismo. Secondo noi questa è un'idea abbastanza sbagliata. E proprio la tradizione ebraica ce lo suggerisce, perché il concetto di giusto è un concetto molto profondo nella tradizione ebraica e ha la sua radice in un'idea che era presente nella tradizione chassidica, secondo cui il giusto era colui il quale sorreggeva sulle proprie spalle il mondo. C'era proprio questa idea di 36 giusti nascosti che erano un po' come le colonne sulle quali si reggeva il resto del mondo. Noi crediamo che oggi occorra tornare a questa idea. Sono i gesti di comune umanità ritrovati al di là delle barriere ideologiche, religiose, all'interno anche dei conflitti, a rendere davvero possibile la costruzione di un mondo migliore.
Questa mostra racconta le storie di questi giusti, 25 pannelli che girano per le scuole, biblioteche, centri culturali, enti locali. Tra l'altro nacque in occasione della giornata della memoria del 2008 l'idea di questa mostra.
Sì, è già un anno e mezzo che questa mostra gira e l'abbiamo portata alla Camera anche con l'intenzione di dare voce a qualcosa di importante che secondo noi sta succedendo. Questa è una mostra che arriva in una sede prestigiosa dopo essere già stata vista da alcune migliaia di persone, perché appunto è un anno e mezzo che gira in scuole, centri culturali, parrocchie, luoghi a volte anche molto piccoli. L'esperienza che facciamo è che dovunque passa questa mostra crea occasioni importanti di dialogo tra le persone. Allora l'abbiamo portata alla Camera con questa idea: non ci interessava tanto venire a Roma a fare passerella. Quello che ci interessava davvero era portare un messaggio. Intorno ad alcune figure, alcuni testimoni capaci di mettere al centro la dignità di ogni uomo, al di là appunto di ogni differenza, al di là di ogni barriera, è possibile costruire un dialogo, e crediamo che questo oggi sia il messaggio più importante da far passare.
Un elemento storico che non abbiamo dato a chi ci ascolta: le storie di questi giusti, di questi musulmani che hanno con la loro opera, con la loro azione diplomatica o di altro tipo salvato degli ebrei dalla persecuzione nazista, come le possiamo sintetizzare? Quali gesti hanno compiuto, ecco, per fare degli esempi?
Ma sono gesti molto molto semplici. Il caso forse più emblematico è quello dell'Albania. L'Albania è un paese unico nella storia dell'Europa, perché è l'unico paese europeo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale si ritrovò ad avere più ebrei di quelli che aveva all'inizio. Non c'è nessun altro paese d'Europa che possa vantare questo dato. Cosa capitò in Albania? Capitò che alcune persone molto semplici, un sarto, una famiglia, decisero che non avrebbero, durante l'occupazione tedesca, lasciato gli ebrei al loro destino, e allora li nascosero nelle proprie case e fecero funzionare un codice d'onore locale che praticamente tenne tutti vincolati al segreto. Misero a disposizione le proprie case, li nascosero come potevano. Queste secondo me sono le storie più interessanti, perché sono storie di gente molto semplice e soprattutto sono storie che sono interessanti anche per la motivazione che hanno dato, perché una delle cose che fa lo Yad Vashem quando assegna questo titolo è chiedere perché una persona arriva a mettere a repentaglio la propria vita. E uno di questi albanesi, un sarto appunto, che aveva nascosto nella sua casa un amico ebreo, disse con molta semplicità: perché è quanto io trovo scritto nel Corano, perché anche il Corano mi dice che salvare la vita a un uomo è salvare l'intera umanità. Credo che appunto sia questa semplicità di fondo e questa capacità di ritrovare un umanesimo all'interno della propria tradizione religiosa il dato veramente più importante.
E voi dite che questi gesti non sono solo gesti del passato.
Sì, e ci sembrava un po' ipocrita fare una mostra solo su 60 anni fa facendo finta di niente sul contesto di oggi. Sappiamo tutti che oggi il contesto è difficile nelle relazioni tra ebrei e musulmani. Questa non è una mostra per dire che va tutto bene. Questa è una mostra che vuol fare i conti con le ferite di oggi, e sappiamo che nel conflitto medio orientale c'è purtroppo sempre di più anche una dimensione religiosa. Però siamo voluti lo stesso andare a cercare gesti che invece provano a opporsi a questa corrente per andare nella stessa direzione proposta dai giusti dell'Islam. E ne abbiamo proposti due a mo' di esempio, due gesti di parte musulmana nei confronti del mondo ebraico, sapendo comunque che esistono anche gesti in direzione opposta. Non vogliamo assolutamente dire che sono solo i musulmani ad avere l'esclusiva di questo tipo di solidarietà. E dei due gesti che abbiamo indicato sono gesti secondo noi molto molto importanti oggi. Il primo è quello di un avvocato musulmano che a Nazareth ha aperto un museo della Shoah. È l'unico caso nel mondo arabo di un museo dedicato alla Shoah, e avviene a Nazareth. E quest'uomo ha avuto il coraggio di dire che, pur appunto conoscendo anche le sofferenze del popolo palestinese, sia in Israele che nei territori, l'unico modo per porre fine a queste sofferenze è cominciare anche a capire le ferite dell'altro. Allora spiegare al mondo arabo che cosa è stata la Shoah. E l'altro gesto, secondo noi ancora più forte, è quello avvenuto a Jenin nel 2005. Jenin è una delle città simbolo del conflitto in Medio Oriente, una delle città dove c'è stato anche più dolore, da dove sono venuti anche molti attentatori suicidi che si sono fatti esplodere in Israele, e dove c'è stata anche una repressione molto forte. Bene, proprio in questa città, anche un gigantesco campo profughi in realtà, nel 2005 c'è stato un incidente. Un bambino di 12 anni è stato ucciso da un soldato israeliano perché l'arma giocattolo che portava in mano e con cui stava giocando è stata scambiata per un fucile vero. Questo soldato ha sparato, il bambino è apparso subito gravissimo, insomma, l'hanno portato in rianimazione all'ospedale di Haifa, ma non c'era niente da fare. Hanno chiesto ai genitori di donare gli organi. Una domanda che a noi sembra di routine, ma invece ad Haifa non lo è affatto, perché per un palestinese significa sapere che quegli organi andranno a ridare la vita a delle persone che sono israeliane, come il soldato che ha sparato. Ebbene, questi due genitori hanno comunque avuto il coraggio di dire di sì. Noi crediamo che questo sia un gesto grande che sta davvero sullo stesso piano di quelli dei giusti che oltre 60 anni fa salvarono la vita alcuni ebrei. Grazie al gesto di questa famiglia oggi 5 persone israeliane vivono. È un modo per dire che anche là dove tutto sembra parlare di morte esistono anche segni importanti di vita e di speranza.
Grazie a Giorgio Bernardelli, giornalista del PIME, curatore della mostra itinerante Giusti dell'Islam. Grazie Giorgio.
Grazie a voi.
E continuiamo a parlare della mostra Giusti dell'Islam, questa mostra itinerante in questi giorni alla Camera dei Deputati. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Intanto saluto e ringrazio Rino Micocci in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia, e salutiamo un ospite che è con noi al telefono, Daniele Nahum, presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia. Ben trovato, buon pomeriggio. Ecco, Nahum, le chiedo il suo commento su questa esposizione, che so che come Unione Giovani Ebrei d'Italia voi avete appoggiato in qualche modo.
Ma il commento è senza dubbio positivo, è una mossa che dà un segnale importante. Io credo che sia duplice questo segnale: da un lato fa comprendere un umanesimo comune tra le tre grandi religioni del libro, e fa emergere che questo umanesimo viene fuori durante un momento di devastazione totale del mondo, sia per quel che riguarda la Shoah, ricordando anche, e l'ho detto anche ieri durante la mostra, i numerosi ebrei salvati grazie alle parrocchie, ai preti che rischiarono anche la vita e che morirono per salvare gli ebrei, e anche storicamente successe anche a Srebrenica in Jugoslavia e anche in altre parti del mondo. E poi l'altro segnale importante è che in un momento di crisi, diciamo, nei rapporti tra le tre religioni e soprattutto credo tra Islam e ebraismo, dovuto anche al conflitto in Medio Oriente, questa mostra dà un segnale differente e fa anche comprendere che l'Islam è anche una religione pacifica.
Ecco, una mostra che in qualche modo fa vedere che le due comunità, quella ebraica e quella musulmana, sanno dialogare e dialogano.
Certo, noi da anni che dialoghiamo con le varie realtà musulmane e chiaramente il dialogo deve essere franco, ci sono delle differenze forti anche, ci sono anche punti in comune che ci sono, anche sul modo di concepire la cittadinanza e la laicità, e ci sono differenze, come ho detto prima, forti sulla veduta del conflitto medio orientale. Ecco.
Ogni volta che c'è la giornata della memoria si ripete lo slogan per non dimenticare, eppure sembra che lentamente molti stiano dimenticando.
Certo, guardi, noi durante la giornata della memoria diciamo sempre che affinché non accada mai più, invece la storia del secolo passato e dei giorni nostri ci fa dimenticare quello che successe dopo la Shoah, passando da Srebrenica, da Ruanda e dal genocidio totale del Darfur. Io credo che per onestà intellettuale tutti noi il 27 gennaio dobbiamo rivolgere in questo caso uno sguardo verso un genocidio che fra qualche anno avremo tutti nella coscienza, che è quello del Darfur, no? E penso che noi anche come ebrei, no? E quello che hanno subito i nostri nonni, dobbiamo e abbiamo un sentimento di grande empatia con quello che sta accadendo in quella regione africana, però io credo che le varie diplomazie mondiali dovrebbero innanzitutto pensare a una politica che non commetta gli errori del passato, perché questi sono tragici errori e si sta ripetendo la storia benché in maniera differente, perché la Shoah è un unicum e l'unicità della Shoah non deve essere messa in dubbio, però si sta ripetendo la stessa storia con altri genocidi in atto.
Naum, i gesti che sono raccontati in questa esposizione Giusti dell'Islam sono solo gesti del passato, no?
Assolutamente no, perché il concetto di giusti, la cosa bella è che è diventato un concetto universale, tant'è vero che a Milano, anche su spinta nostra dei Giovani Ebrei d'Italia e con il grandissimo lavoro di Gabriele Lissim del Comitato del Giardino dei Giusti, della Foresta dei Giusti, ha fatto emergere Gabriele tutte queste figure eroiche in questi anni, cioè i giusti in Jugoslavia durante il massacro di Srebrenica, i giusti nel Ruanda, il console Costa italiano che nel Ruanda salvò moltissimi ruandesi, e per cui non sono gesti nel passato, sono gesti molto attuali questi dei giusti, e noi dobbiamo universalizzare il concetto, cioè noi come dobbiamo rivolgere uno sguardo al passato per vedere meglio il presente, questo dei giusti ci deve far comprendere che purtroppo e per fortuna allo stesso tempo i giusti nel mondo ci sono ancora, ma purtroppo perché i massacri e i genocidi sono ancora in atto, per cui noi dovremmo avere un'attenzione particolare per questi tipi di genocidi e massacri.
Siamo con Daniele Naum, presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia. Se permette, le faccio una domanda collegandoci all'attualità. Sì. Domani, 16 ottobre, il ricordo della deportazione degli ebrei di Roma avvenuta 66 anni fa, un'altra occasione per non dimenticare.
Assolutamente, è stata la data per quel che riguarda la deportazione, la data più tragica forse della storia del popolo ebraico in Italia. Qui a Roma è una cosa che i testimoni di quella giornata per fortuna ci sono ancora, è una ferita che rimane tra la storia della storia italiana e l'ebraismo. Non dobbiamo dimenticare, perché ha segnato e segna tuttora, no? Parte della storia, una delle pagine più buie della storia del paese, della nostra storia italiana.
Questo
voglio ricordare, perché abbiamo anche testimonianze dirette, l'enorme lavoro che fecero durante quella giornata le numerose parrocchie che salvarono proprio gli ebrei, per cui cioè, dalla storia triste anche questa storia bellissima di numerose parrocchie qui a Roma che diedero ospitalità a famiglie ebraiche fino alla fine poi del secondo conflitto mondiale e alla fine del fascismo.
E purtroppo chi ricorda ancora quello che è avvenuto 66 anni fa ormai è anziano, davvero bisogna fare un grande sforzo per non dimenticare quelle giornate.
Certamente, guardi, noi siamo gli ultimi testimoni, siamo i nipoti dei sopravvissuti, per cui siamo gli ultimi testimoni che hanno la testimonianza diretta da parte dei propri parenti, per cui il nostro compito deve essere proprio quello, tramandare la memoria, ma tramandando questa memoria, ripeto, dobbiamo anche volgere lo sguardo a quello che succede fuori dal nostro continente europeo, però abbiamo questa responsabilità che come giovani ebrei porteremo sempre avanti.
Grazie davvero a Daniele Naum, presidente Grazie dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, ancora buon proseguimento.
Grazie a voi.
E salutiamo sempre in linea qui sulla Radio Vaticana in diretta per parlare di questa mostra organizzata dal PIME Giusti dell'Islam, Khalid Shawki, direttore di Minareti.it, il portale del mondo arabo-islamico italiano. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, io le chiedo subito qual è la vostra opinione su questa esposizione, su questa mostra organizzata da Giorgio Bernardelli e dal Pontificio Istituto Missioni Estere.
Ma sicuramente è una mostra che merita di essere visitata, ma soprattutto rappresenta un messaggio attualissimo oggi a musulmani ed ebrei in particolare, in un'Italia che è sempre più multireligiosa e che un messaggio come quello dei giusti, che ricorda come la ricerca della pace al di là dei pregiudizi sia importante, oggi in Italia penso questo sia un messaggio fondamentale soprattutto per le giovani generazioni.
Ecco, i gesti che sono raccontati in questa esposizione appartengono al passato. Lei crede che tra il mondo ebraico e il mondo musulmano siano possibili anche questi gesti? Siano possibili anche oggi questi gesti?
Ma assolutamente sì, almeno nel nostro contesto, il contesto dell'Italia, dell'Europa, penso sia sicuramente una buona palestra per abituarci a guardarci negli occhi, a lavorare insieme, a partire dal presupposto che innanzitutto condividiamo la stessa umanità, condividiamo lo stesso paese, condividiamo quello che è un messaggio univoco di pace. È chiaro che per quanto riguarda l'area medio orientale, il conflitto israelo-palestinese è un contesto più difficile, ma grazie anche agli strumenti che la mostra ci offre siamo riusciti già in parecchie occasioni a confrontarci anche in Terra Santa tra musulmani, ebrei e cristiani, però è chiaro che il percorso è molto più difficile e lungo.
Ecco Shawki, una parola su questo portale che forse non tutti ancora conoscono, minareti.it, il portale del mondo arabo islamico italiano. Perché avete creato questo sito, questo sistema di comunicazione?
Perché c'era bisogno di trasmettere un'immagine diversa dell'Islam e dei musulmani in Italia, innanzitutto facendo vedere quello che è un mondo in cui c'è un dibattito interno, in cui c'è un confronto, in cui si può comunque conoscere approfondendo anche le sue diversità interne, e dall'altra parte offrire anche una possibilità di dialogo e di confronto con i visitatori di internet che spesse volte sono giovani e sono persone che sono curiose ma che ahimè in molti casi non trovano degli interlocutori giusti anche per quanto riguarda il mondo musulmano.
Ecco, non posso non fare una domanda di attualità. Cosa pensate anche del clima che si sta creando dopo il fallito attentato alla caserma di Milano? Il governo ha parlato del primo kamikaze in azione in Italia.
Ma io andrei cauto, nel senso che come abbiamo già detto è stato un pericolo sventato, è stata una cosa pericolosissima e grave, però dall'altra parte escluderei assolutamente che in Italia ci sia oggi un pericolo di questo genere. Io penso che le autorità italiane hanno sempre fino adesso controllato, limitato e eliminato per fortuna qualsiasi pericolo, grazie anche al contributo delle comunità musulmane italiane, delle moschee che tutte le volte sono state le prime a immaginare e disponibili a segnalare qualunque tipo di sospetto. Guai, secondo me, a strumentalizzare per finalità politiche questo tragico evento, e allo stesso tempo credo che l'impegno dei musulmani continuerà sempre in questa direzione di fare in modo che davvero una grande religione come l'Islam non venga in qualche modo confusa con gesti violenti, gesti terroristici che non hanno nulla a che fare con l'Islam e con le religioni.
Io ringrazio Khalid Shawki, direttore di minareti.it, ancora buon proseguimento, grazie.
Grazie a voi.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi, la mostra I Giusti dell'Islam, un'esposizione che racconta le storie straordinarie ma sconosciute di alcuni musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei durante la persecuzione nazista, una mostra organizzata dal Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano, in particolare da Giorgio Bernardelli. Grazie a Giorgio Bernardelli, Daniele Nahum dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia e Khalid Shawki del sito minareti.it per essere stati con noi. Da Fabio Colagrande ancora l'augurio di una buona giornata.